Radio Ticino.
Mashup su Radio Ticino.
Cari ascoltatori del Mashup, Stenchi ancora per parlarvi di quello che è il modo di interagire fra esseri umani, in particolare fra adulti.
Sì, di amicizia vogliamo parlare, che è importante a tutte le età, ma oggi vogliamo parlare del perché, beh, non lo inventiamo io e Matteo, ma gli psicologi e i sociologi ci dicono perché è più difficile fare amicizia da adulti che da bambini. Beh, effettivamente i bambini fanno amicizia, vanno lì, vuoi giocare con me alla sabbia? Ah sì, un nuovo amico.
Cioè, io ho paura, ma tu fai sempre
passare che hai avuto un'infanzia di
difficile,
quelle tremende.
Beh, sarà un motivo perché sono così, cioè,
non si capisce come se venisse su ben gli stessi. Vabbè, comunque per i bambini comuni
sembra più facile,
sembra più facile, ma pare che lo sia, e hanno analizzato il perché. Allora, prima di tutto il tempo, quando sei piccolo, vai a scuola, poi magari hai tempo dopo scuola di star lì a giocare, oppure vai a fare uno sport, attività di gruppo, quindi hai tempo anche, cioè c'è anche la ricreazione, pausa pranzo e
più momenti
anche sempre molto con gli stessi bambini. E quindi hai tempo di approfondire l'amicizia e tutto questo. Da adulto cominci a avere il lavoro, la famiglia e questo e quello, e hai meno tempo anche a disposizione proprio da dedicare all'amicizia. E pare che il tempo passato con gli amici può scendere da oltre 2 ore al giorno intorno ai 20 anni a meno di 1 ora tipo ai 40. Ecco, quindi il picco delle amicizie dicono che è attorno ai 25 anni, poi comincia a scendere proprio di persone che frequentiamo come amici.
Io che sono a zero, c'è meno di zero, no?
Tu non sei a zero, dai, io sono un po' tua amica, se vuoi divento ancora più tua amica.
Pat.
Ma tu sei, ne parlavamo quando? Ieri o uno l'altro ieri, non mi ricordo, di Calimero.
Vedi che
mi hai chiesto, io sono Calimero. Sì, sei Calimero. Ecco. Quindi ci sono anche meno occasioni di incontro, perché se non che diventi amico del collega, cioè passi tanto tempo al lavoro e magari poi con l'home working lì, lavori da casa, non c'è neanche più.
Fantastico.
Non c'è neanche più a te piace. Va bene. Poi c'è la questione psicologica, diventiamo più selettivi con l'età. Se prima da bambino ti basta che quel bambino piaccia al tuo stesso gioco,
quando sei adulto l'umanità ti fa schifo, e capisco quello che vuoi dire, giusto?
No, non voglio dire quello.
Non proprio, però diciamo
no, allora, diciamo che vuoi condividere anche un po' gli stessi valori, gli interessi profondi,
mi hai tolto le parole di bocca,
avere una certa fiducia reciproca, no, nell'altro, e quindi diventi un po' più difficile, non ti va bene il primo che passa lì a giocare a biglie, no?
Ma c'è il secondo,
ecco, però le amicizie più solide poi nascono comunque da adulti,
ovvio,
sono più, diciamo, più durature. Un bambino dopo 3D dice: ah, non è più mio amico.
Vero.
E poi c'è la paura del rifiuto, quindi diventi più prudente, perché gli psicologi dicono che siamo più diffidenti o timorosi di essere giudicati, e quindi ti rende più difficile fare il primo passo, tipo andare lì a dire: vuoi giocare con me? Che da bambino lo fai, Matteo.
Se hai 50 anni e incontri una persona e gli chiedi: vuoi giocare con me? Però c'è un problema, soprattutto se è del stesso posto, capisci che a volte...
Comunque, per finire, servono circa 50 ore di tempo condiviso per trasformare una conoscenza in amicizia e fino a 200 ore per creare un'amicizia molto stretta. Quindi capisci che da adulto, tra mille impegni, ci vuole un po' più.
Non è facile,
più difficile.
Bene, grazie
però
mille.
Non è impossibile, anzi, quando la trovate poi è profonda.
Giusto.
Mashup. Pillole di Mashup.
E continua questa puntata di Mashup su Radio Ticino, una puntata che ora ci porta a parlare dell'amore.
Dell'amore e di una domanda: è possibile innamorarsi semplicemente parlando?
Cioè con la voce?
Sì, parlare. Ah, buongiorno, come stai? Ciao, io mi chiamo. Parlare. Adesso ti spiego perché.
Infatti,
torniamo negli anni 90, dove uno psicologo, Arthur Aron, professore all'università, ha deciso di studiare il tema di come nasce l'intimità tra due persone. In altre parole, cosa succede quando due sconosciuti iniziano davvero a conoscersi. Allora, è così: ha fatto un esperimento, ha messo due persone persone che non si erano mai viste prima, sedute una di fronte all'altra, tipo in un laboratorio, e il loro compito era rispondere a turno a una serie di 36 domande preparate ad hoc, dai ricercatori, non a casaccio. E le domande erano divise in tre gruppi e man mano che si andava avanti diventavano sempre più personali. Quindi le prime erano leggere, un po' per rompere il ghiaccio, perché non ti sei mai visto, non è che vai a chiederti subito chissà che. Allora tipo, ti piacerebbe diventare famoso? E in che modo? Oppure quando hai cantato l'ultima volta per conto tuo? Sì. Cosa hai cantato? Così. Poi diventavano un pochino più profonde, tipo qual è il tuo ricordo più prezioso? O cosa significa per te l'amicizia?
Un po' più intima,
un po' più intime. E dopo arrivavano quelle veramente un po' più intime, tipo qual è la tua paura più grande? Oppure condividi un tuo problema personale e chiedi consiglio all'altro, no?
Sì.
Ecco, quindi cose così. E dopo aver risposto alle 36 domande, i partecipanti dovevano fare un'ultima cosa, forse la più difficile: guardarsi negli occhi in silenzio per 4 minuti.
4 minuti?
4 minuti in silenzio a guardare uno che hai appena conosciuto dopo 36 domande.
Sì, sì.
Ecco, lo scopo non era proprio di far innamorare le persone, però vedere cosa si crea, insomma, con queste intimità creata un po' in laboratorio,
sì,
se vuoi.
È vero, è forte come cosa.
È molto. E quindi cosa succede anche così, diciamo, pushando l'intimità a forza? I risultati sono stati sorprendenti, perché in molti casi i partecipanti hanno detto di sentirsi molto vicini alla persona che avevano poi appena incontrato.
Sì.
E in un caso famoso, due partecipanti si sono sposati pochi mesi dopo
questo esperimento. Così
questo
è
esperimento
funzionato.
Li ha fatti conoscere, vedi? Si sono innamorati. E poi è tornata un po' in voga la cosa, perché nel 97 nel 2015 una scrittrice americana, Mandylen Catron, ha raccontato di aver provato quell'esperimento con una persona, e quindi ha ripreso le 36 domande e poi ha scritto un articolo sul New York Times, e da lì è tornata in voga la cosa di provare a fare le 36 domande. Quindi praticamente si è comunque capito che l'intimità viene quando ti apri davvero,
certo,
apri e fai conoscere parti di te profonde. E quindi se volete provare a fare questo esperimento, sarebbe divertente.
E abbiamo le 36 domande?
Adesso no, qui non le ho. Le procuro, facciamo una trasmissione ad hoc
dedicata a questa cosa.
Facciamo un esperimento RFT, vi facciamo venire qui, le facciamo anche in diretta,
certo,
le 36 domande.
Che ne sta Tinder? Cioè, raga, qui è tutta un'altra cosa, va bene? Sì.
Mashup su Radio Ticino. Pillole di Mashup.
Siete su Radio Ticino, l'appuntamento è quello quotidiano con Mashup, un appuntamento che vi porta anche a scoprire dei modi di dire. Sì.
Mi sento un po' zio Rick, no? Lui fa spesso queste cose.
Allora, la lente di ingrandimento di Zoom.
Invece no, quelle domande che arrivano allo zio potrebbe esserci. Perché si dice fare la figura del cioccolataio?
Sì.
Tu l'hai già sentito, no?
Certo, perché lo dicono sempre a me, quindi
figlio del cioccolataio. Bene, allora, che significa, per chi magari non lo sa, fare una brutta figura, una gaffe clamorosa,
certo.
Tipo che non so, anche qui in radio si potrebbero fare, magari microfono acceso, spento, pasticci, insomma.
Che poi per noi svizzeri è un'offesa, voglio dire, cioccolatai sono importanti, è vero o no?
È vero, no? Potrebbe, figura da svizzero, potrebbero
dire. A quelli della Lagerbach, per dire.
La Lagerbach?
Come si chiama?
La Ledera.
Come si chiama poi? Sì, no,
anche la
Linda,
cioè siamo
però
pieni.
Sai quelli
di...
che se la tirano un po'.
Ah,
ne
sì, quella più chic, la Lederach.
Sì. Lederach, giusto.
Però qui devo dire che viene. Infatti, anche io ci sono rimasta un po'. Allora, scopriamo, perché poi ci sono sempre le varie ipotesi, no? Da dove viene un modo di dire. Una, la più accreditata, è in ambito sportivo, in particolare nel ciclismo. Per cui dicono che negli anni in cui il ciclismo era uno sport molto popolare, soprattutto tra Italia, Francia e Belgio, molti corridori belgi erano chiamati scherzosamente cioccolatai. Perché dicono che il Belgio è un po' la patria del cioccolato. Qui io dico vabbè, ma si vede che non c'erano corridori svizzeri.
State calmi, raghi.
Perché non ho detto che non è antica come espressione. È solo abbastanza moderna, dal Novecento, insomma, prima non si diceva. Quindi dicono che questi belgi erano chiamati cioccolatai, E così quando un ciclista belga faceva, diciamo, una prestazione un po' così, un po' deludente, qualcuno ironizzava dicendo che sembrava più un cioccolataio che un campione.
Hai capito.
E da lì ha fatto la figura del cioccolataio e si è espanso un po' come modo di dire. E invece c'è un'altra lettura che però a me piace di più quell'altra, ma vabbè. Il cioccolato, dicono, è cioccolataio, è un artigiano, certo che è rispettabile, ci mancherebbe, poi qui da noi molto considerato, però dicono che non è proprio la figura che ti aspetti in un contesto serio, formale, o altamente tecnico. E così se ti presenti tipo a una conferenza scientifica impreparato, vai lì come se tu fossi un cioccolataio a presentare, non ha niente a che vedere, quindi fai la figura.
Tu vaglielo sempre dire quelle della Lai, delle roba lì.
Della Ledera. Ledera. Faccio pubblicità oggi. Ma sì. Mettiamoci tutto, la milka,
se volete scenderci dal cioccolato, noi siamo qua.
Noi siamo
assolutamente.
Qua. Ecco. E quindi queste sono le due, c'è sempre inadeguatezza, ce l'abbiamo fatto. E qui, però è bello che in fondo cioccolata è una cosa dolce, no?
Certo.
Cioè il cioccolato, quindi è un modo di dire, hai fatto una figuraccia, ma è anche un modo dolce di dirlo, non è che ti dicono proprio un insulto, dicono hai fatto la figura dello
vero, quindi amici della Stella,
così cambiamo,
facciamo pubblicità che sono cinesi,
esatto.
Tranquilli. È una bella cosa.
È una bella cosa. Se vi dicono avete fatto una figura da cioccolataio,
prendetevela bene.
Prendete la parte dolce.
Mashup su Radio Ticino.
Cari ascoltatori di Radio Ticino, in questa puntata di Mashup andiamo a parlare di cose difficili. Lo devo fare io? Certo che no.
E chi
lascio
lo fa?
Questa cosa ad Alessandra Fettori.
Ecco, così cominciamo subito con un bel pasticcio. No, allora parliamo di psicologia, però io allargherei, perché è un tema di cui alla fine si parla spesso anche, non so, in libri di crescita personale, non so, espansione della coscienza, queste cose, però andiamo sulla psicologia, così.
Va bene.
Che la chiamano metacognizione, questa cosa di cui andiamo a parlare. Praticamente è il pensare a come pensiamo. Perché noi tutti pensiamo,
io
no?
Io ho già mal di testa così.
Già hai pensato troppo.
Pensare a come pensiamo.
Esatto, okay. Praticamente è il termine di metacognizione inventato negli anni 70 dallo psicologo John Flavel, che indica proprio la capacità di osservare, comprendere e regolare i propri processi mentali. Perché è vero che tante volte pensiamo, ci arrivano dei pensieri, no? Non ce ne accorgiamo neanche, non siamo proprio noi magari che pensiamo. Pensiero ci piglia. E allora, questa capacità di pensare come pensiamo, quindi tipo osservarti da fuori, osservi nella tua testa e vedi come pensi. Ti vedo, stai pensando a come pensi?
Pensiero.
No, allora, ad esempio, entra in gioco quando rimugini sempre sugli stessi pensieri o reagisci in modo automatico, oppure reagisci e pensi in un modo che non funziona, una strategia che non funziona. È molto utile osservare come pensi, no?
Sì.
Perché così, volendo, potresti anche cambiarlo se ne hai la capacità, o perlomeno te ne rendi conto e prendi consapevolezza che i tuoi pensieri non stanno andando proprio a tuo favore, magari, in quel caso. E quindi mostrano gli studi che le persone che sanno così vedere bene cosa sta succedendo nella loro testa apprendono meglio, gestiscono meglio le emozioni e prendono decisioni più consapevoli. Proprio non è che pensano più degli altri, ma pensano meglio. Capì? Quindi pensiamo a come pensiamo e così possiamo appunto anche decidere se continuare a pensare così oppure fare una sorta di correzione, oppure mi fermo.
Cioè,
di
l'idea
pensare.
È quella di guardarsi dal di fuori.
Esatto.
E sì, però non è facile.
E no, che non è facile.
Per quello che paghiamo gli psicologi, giustamente.
Esatto, oppure facciamo, non so, corsi di sviluppo personale,
certo.
Perché questa è una cosa ricorrente,
ovvio,
alla fine. Ecco, e quindi ti accorgi anche quando segui pensieri senza neanche accorgerti, e che chissà dove ti portano, spesso un negativo, no? La cascata di pensieri negativi, dopo un delirio. Se te ne accorgi prima, perché osservi i tuoi pensieri, puoi interrompere questa cascata negativa. Ecco, e si può sviluppare questa capacità. Questo è interessante.
Sì.
Non è che uno nasce con e uno nasce senza.
No, bisogna saperla coltivare.
Alleniamoci. Allenare. Esatto. E quindi, ok, allenate la metacognizione per vivere
e anche
meglio.
Se non sapete il nome, sapete cos'è quella roba lì.
Esatto.
Grazie.
Mashup su Radio Ticino.